Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Luce scolpita. È questo il nome dell'iniziativa inserita nel progetto Arte nel Territorio, promosso dall'Ufficio Cultura. Luce scolpita, ovvero uno studio iniziato nel 2013 dalla scuola Vetro Ricerca per la realizzazione di nuove vetrate per la chiesa di San Domenico e realizzato nel 2015. Nella seguente conferenza, la sovrintendente ai beni culturali, dottoressa Waltraud Kofler-Engel, traccia un profilo storico del complesso architettonico di San Domenico. Ai saluti della direttrice dell'Ufficio Cultura, dottoressa Marisa Giordanella, segue la prolusione di Don Mario Gretter, della Diocesi di Bolzano. Buon ascolto.
Il progetto si chiama Luce Scolpita. È un progetto che è nato 2 anni fa, è nato come iniziativa della scuola di Bolzano di Vetro Ricerca, è stato presentato al nostro assessore, ve lo riassumo velocemente per contestualizzare anche questa conferenza. E il progetto nasceva all'interno di un percorso professionale e artistico e è nato appunto, come dicevo, dalla scuola di Vetro Ricerca diretta da Alessandro Cucato, che è qui presente, questo progetto rispondeva perfettamente ai criteri di un percorso che l'assessorato ha intrapreso già da alcuni anni, che si chiama Arte sul Territorio. Quali sono questi criteri? Sono quelli di portare l'arte, soprattutto l'arte contemporanea in questo caso, in luoghi non museali, cioè in luoghi in cui la popolazione meno, diciamo, sensibile o meno abituata a frequentare e a apprezzare anche le opere di arte contemporanea le può osservare e le può incontrare. In questo caso le opere che Vetro Ricerca ha proposto verranno installate nella Chiesa dei Domenicani. E l'inaugurazione, quindi la presentazione al pubblico di queste nuove vetrate, si terrà giovedì prossimo alle ore 18 e tutti voi naturalmente siete i benvenuti. Oggi invece presentiamo una conferenza che vuole accompagnare e vuole approfondire questo progetto. In particolare oggi parleremo della chiesa dei Domenicani, che abbiamo scoperto poi tra il resto che è comunemente chiamata Chiesa dei Domenicani, in realtà ha ben tutt'altra intitolazione, poi sentiremo dai nostri relatori. Quindi la conferenza di oggi approfondisce un po' quelli che sono i temi più storici, storico-artistici del bene in cui noi poi inseriremo questo segno di arte contemporanea. Venerdì prossimo invece, sempre alle 18 qui al Centro Trevi, ci sarà un'altra conferenza di approfondimento, questa volta con Vetro Ricerca, quindi sentiremo un po' la storia di questa importante scuola altamente professionale che è un'eccellenza per la nostra città e per la nostra provincia, e sentiremo un po' anche l'esperienza degli artisti che hanno lavorato col Vetro, artisti internazionali che in questa scuola poi hanno lavorato e si sono appoggiati per le loro creazioni artistiche. Chi volesse avere maggiori informazioni su questo progetto, che come ho detto è nato ormai quasi 2 anni fa, può fermarsi nel foyer del Centro Trevi. In entrata avete visto che vi accompagna tutta una serie di informazioni, di tabelle anche esplicative che raccontano un po' la storia di questo progetto e la storia anche del Vetro. Ora lascio la parola alle nostre relatrici e relatori, la dottoressa Kofler-Engel, che è la soprintendente ai beni culturali, quindi la direttrice della ripartizione dei beni culturali della provincia, che racconterà anche gli aspetti più storico-artistici di questo sito ecclesiastico, e Don Mario Gretter, che farà una prolusione introduttiva. A tutti buon ascolto.
Buonasera a tutti quanti, io sarò brevissimo in questa prolusione, Sono il parroco della parrocchia del Duomo e quindi anche della Chiesa Domenicani, che chiamiamo tante volte in maniera affettuosa San Domenico, anche se di per sé la dedicazione della Chiesa è al Santissimo Nome di Gesù o al Santissimo Redentore. Sono un po' le due dedicazioni che sono di questa Chiesa. È una Chiesa, appunto, anche se tante volte viene percepita come un luogo da visitare, un luogo... espressione di cultura, espressione di arte, però è un luogo di culto vivo, e tutti questi interventi che stiamo facendo e che grazie all'assessorato, grazie a tante persone che mettono la loro competenza in questa sede, diventa sempre di più un luogo da ammirare, grazie al quale anche stupirsi, per guardare oltre. È un po' come le vetrate che chi ha avuto già la fortuna di sbirciare in San Domenico tra questi ultimi giorni ha visto che stanno prendendo forma, e la bellezza di queste giornate ci permettono di gustarle a seconda di come i raggi del sole si inclinano e danno questa sfumatura e quest'altra sfumatura. Anche nonostante le gabbie delle impalcature, già adesso si riesce ad apprezzare la bellezza. Chissà, anche questa forma d'arte aiuta ad alzare lo sguardo in alto. Forse proprio è questa è una delle finalità di queste opere d'arte, che vogliono essere un aiuto, un'indicazione che è anche entrare in una storia, che è la storia non semplicemente dell'edificio fatto di pietre, ma anche dell'edificio fatto di carne. Ormai poco più di 2 mesi fa è morto Don Giovanni Costanzi, che per qualcuno è un nome che significa qualcosa, per altri un po' meno, un sacerdote classe 1920, che nel 49 è venuto qui a Bolzano, chiamato dalla POA, dal Pontificio Opera di Assistenza, per la comunità di lingua italiana. E nel famoso oratorio di Via Vintola, in Via Vintler appunto, ha aggregato e aiutato, non soltanto lui, insieme a tanti altri sacerdoti, a diventare sempre più una comunità viva che aveva anche bisogno di un luogo di culto. E in occasione dell'inaugurazione del nuovo organo nel 2012, Don Giovanni ci ha raccontato un po' dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, come si è arrivati a far sì che la comunità potesse poi trovarsi regolarmente nella chiesa dei Domenicani, per l'appunto. E ci raccontava di quasi uno stratagemma in occasione della visita del Presidente della Repubblica, e quando il 15 settembre del 1956 l'allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi veniva in visita a Bolzano, e il giovane parroco allunga una lettera nella quale si chiede di poter utilizzare questa chiesa. I restauri andavano in direzione di mantenere e di riportare proprio anche la chiesa, non soltanto alle diverse stratificazioni, qui poi la dottoressa ce ne parlerà, ma anche di ridarle proprio quella vitalità, quella forza che può essere vissuta soltanto attraverso quello che è la liturgia. E 8 giorni dopo, quasi come miracolo, ricevono la risposta, e da lì allora si comincia proprio ad una frequentazione assidua e costante di questo luogo per viverlo e per apprezzarlo sempre di più. Sono diverse fasi di restauro, e è bello, leggendo anche la storia del restauro, leggendo la storia delle persone che sono passate, che hanno investito e che non solo nel passato ma anche adesso investono. Per me, che sono un giovane prete sbarbato, io sono non sono classe 1920 ma sono classe 1971, quindi molto dopo tante di queste vicende, è stato veramente bello, entusiasmante vedere come anche queste vetrate sono cresciute. Qui Alessandro è davanti, insomma, queste vetrate hanno cambiato non soltanto sfumatura e colore, ma veramente, come poi ci racconterà anche settimana prossima, tante sono riflessioni, e dietro queste vetrate c'è veramente tanta vita, tanti cambiamenti, tante idee, tante domande su come rendere questo luogo non soltanto un luogo da vedere, da vivere, ma anche un luogo che ti possa ispirare per il cammino che ti accompagna anche al di fuori. E penso che sia un po' anche questo il percorso della vitalità di queste pietre. Si dice nel Nuovo Testamento che la Chiesa è un edificio di pietre vive. Ecco, pietre, possiamo leggere anche vetri, vivi, sono appunto quello che le persone hanno messo nell'edificazione, nella costruzione, nel restauro, nel lavoro, ma anche poi nel leggere, nel rileggere questo edificio e lasciarsi anche rileggere, leggere attraverso non soltanto le pietre, ma quello che queste pietre significano e questo che queste pietre indicano. Per cui anche il fatto di lasciarsi guidare attraverso un percorso storico, artistico, il cammino del restauro, il significato di determinati interventi, anche poi adesso l'entrare con il connubio tra quello che è la storia passata e quella che è la storia nostra adesso, quindi quello che solitamente chiamiamo le parti più antiche, le parti più moderne, nuove della Chiesa, sono una modalità per esprimere tutto questo percorso. E allora ci auguriamo che anche queste nuove vetrate siano un altro di questi passi per permettere di vivere questa Chiesa, sia per chi la vive liturgicamente, ma anche per chi, sono tante le persone che si fermano per contemplare, si fermano per respirare, anche con un respiro diverso, con uno sguardo diverso, anche con una luce diversa e con colori diversi. E quindi mi auguro che anche queste iniziative ci permettano di avvicinarci e sentire più nostro un gioiello in mezzo a questo bolzano, che tante volte i bolzanini purtroppo dicono: ah, veramente? Ma se l'avessi saputo prima, no? Sono tanti anni che sono qui e non sono ancora riuscito mai a passare, non avevo colto la bellezza di questa, di quest'altra cosa, anche proprio nel centro di Bolzano. E non soltanto appunto come segno di vestigia di qualcosa di passato, ma qualcosa di attualmente vivo. Ecco, io con questo concludo, dandovi poi, per chi volesse, la possibilità, io ho portato ancora alcuni di questi libri che abbiamo realizzato per l'inaugurazione dell'organo nel 2012, e è stato curato dall'architetto Bardelli, che per tanti anni ha seguito tutti i lavori di restauro della chiesa, e contiene un insieme di riflessioni, anche di approfondimenti storici e artistici su quello che è il cammino e il percorso di questa chiesa. Ce ne sono anche altri curati anche dal Comune di Bolzano, e chi volesse, dietro una piccola offerta, può alla fine prendersi questo testo per approfondire e anche per ascoltare. Dicevo, non ci sono soltanto pietre, vetri, ma ci sono anche metallo, legno, che diventano un organo, e c'è dentro il CD del concerto di inaugurazione. Per cui anche questo può essere un aiuto per godere e per approfondire la bellezza in tutti i sensi di questo luogo. Grazie, grazie alla dottoressa Kufler, che adesso ci introdurrà in questa bellezza.
Buonasera a tutti, egregio Don Mario, gentili signore e signori, ringrazio innanzitutto per l'invito e sono molto contenta dell'iniziativa che state facendo di offrire una serie di conferenze anche in occasione della produzione e della posa delle nuove vetrate nella navata sinistra da parte dell'atelier Vetro Ricerca, al fine anche di mettere in relazione tra loro storia e presente, arte antica e arte contemporanea. Dalla fondazione del convento dei Domenicani nell'anno 1272 sono passati più di 700 anni. Quello che è rimasto conservato sono testimonianze e messaggi della storia dell'ordine, delle sue relazioni religiose e artistiche, delle crisi, della decadenza, dei nuovi usi in seguito alla soppressione del convento nel 1785, anche con i conseguenti cambiamenti e le perdite, e non da ultimo, del nostro approccio nei confronti delle strutture che ci sono state trasmesse. E anche il risultato di restauri e opere di manutenzione eseguite o mancante. La nostra attività odierna è in ogni caso un ulteriore strato storico, un passo storico che si sovrappone alle varie fasi storiche e partecipa allo sviluppo storico del monumento. In questo breve tempo sicuramente non è possibile né sensato presentare senza lacune la lunga e ricca e complessa storia del convento dei Domenicani e delle sue opere d'arte soltanto in questo breve tempo. Mi avrebbe piaciuto fare insieme all'architetto Pardelle, purtroppo lui non poteva. Era lui a seguire i restauri sia della chiesa che del chiostro. Io tenterò pertanto di dare una visione d'insieme, limitandomi ai restauri e alle ristrutturazioni di maggiore importanza per la storia del complesso e in parte ne hanno determinato l'aspetto odierno ancora più delle parti originali tuttora conservate, perché è stato anche molto perso in questi secoli del convento dei Domenicani. Con la fondazione alla fine del 200 e l'ampliamento all'inizio del 300, secondo il modello dei monasteri cistercensi, con chiesa, chiostro, cappelle, sala capitolare, refettorio, vani per il riposo e il rifornimento alimentare, orti, frutteti, il convento è un mondo a sé, ma anche parte della città di Bolzano. Si vede molto bene su questa incisione del 1785, che era tutto un complesso, però in mezzo o al confine del centro storico di Bolzano. E questo complesso mantiene un rapporto molto stretto con i cittadini e contribuisce alla vita religiosa e culturale della città, una relazione che si manifesta nelle varie donazioni e nelle sepolture del convento. Contemporaneamente, come al convento dei padri francescani, sorge intorno al 1300 la prima chiesa gotica del Tirolo, un segno anche dell'importanza dell'opera e del convento. Non è un caso che, per esempio, Anna di Boemia, la moglie di re Enrico, conte del Tirolo, venga sepolta nel 1313 nel coro, inaugurando una secolare tradizione della chiesa e del chiostro come luogo di sepoltura di nobili e borghesi tirolesi e bolzanini. Ne sono testimonianze non solo lapidi come quella dei Poch, per esempio, o di Leonardo di Föls Colonna, che vedete qua, e precedenti sepolture rivelate dagli scavi archeologici, le numerose raffigurazioni di stemmi e affreschi con figure o stemmi di donatori, ma anche la, per esempio qua, quell'affresco col donatore a destra, con i donatori a destra e a sinistra, e il cartiglio con le scritte. Però anche la Cappella di San Giovanni è nata di questa tradizione come luogo di sepoltura dei Rossi Poch, con la decorazione ad affresco di impronta giottesca, di sicuramente un'importanza sovraregionale. La cappella è risalente agli anni intorno al 1330, è la non più conservata cappella di San Nicolò, la cappella Santa Caterina, e l'iconografia dei dipinti del chiostro parlano tutti di queste sepolture. Già nel periodo iniziale si manifesta presso i Domenicani un orientamento a fare di Bolzano un ponte tra il nord e il sud sul piano culturale e artistico, con influssi dall'Italia e dall'area tedesca meridionale. Proprio nel chiostro dei Domenicani coesiste ancora oggi, nonostante le numerose perdite, una grande quantità di fruttuosi influssi reciproci. Ad esempio, proprio dipinti murali gotici del 300 nella Cappella di San Giovanni sono da considerare molto innovativi, se non addirittura la culla della pittura trecentesca a Bolzano e non solo a Bolzano, anche nei dintorni. Lo stile pittorico dei Giotteschi dell'Italia settentrionale viene importato per la prima volta a Bolzano su incarico della famiglia dei già citati banchieri Poch, originari di Firenze, e costituendo il modello per tutta una serie di affresco oggetti in seguito di donazione per il convento conservati nella chiesa nel chiostro, ma anche nella cappella Santa Caterina, è rimasta solo una parte degli affreschi, e in molte altre chiese e cappelle dei dintorni di Bolzano. Senza gli affreschi del convento dei Domenicani non sarebbe immaginabile quelli di San Giovanni in Villa, di Santa Maddalena per esempio, o di San Martino a Campiglio, o di San Vigilio al Virgolo. Sono tutti affreschi o decorazioni che hanno la loro culla stilistica dai Domenicani di Bolzano. La decorazione della Cappella di San Giovanni con un ciclo di San Niccolò, scene della vita dei due Giovanni, una vita di Maria e il trionfo della morte, si ispira a modelli dell'Italia settentrionale, in particolare le pitture di Giotto e della sua bottega, ma li interpreta in forme qualitativamente di alto livello. Lo spazio stretto di questa cappella evoca le chiese toscane ed è interamente coperto di dipinti, mentre il soffitto è decorato di un cielo stellato e dei medaglioni degli evangelisti e dei padri della chiesa. A Bolzano queste nuove pitture murali devono avere avuto un grande successo, hanno fatto un'impressione sicuramente straordinaria, come si è detto subito presa a modello e ulteriormente sviluppate. Prendiamo ad esempio l'immagine del Trionfo della Morte, dove una spaventosa figura a cavallo falcia le teste dei giovani mentre trascura i vecchi e i deboli che lo invocano inascoltati. Il motivo si trova nel Camposanto di Pisa la prima volta e a seguito della sua presenza nella Cappella di San Giovanni lo si ritrova presto o quasi contemporaneamente in una cappella del castello di Matrai al Brennero, dietro il Brennero in Austria, e nella cappella del castello di Coredo. Naturalmente c'è una grande differenza di qualità, quelli dei Domenicani sono conservati molto bene, invece quelli della cappella di Castel Cornedo è rimasto solo il disegno, però questo Trionfo della Morte sicuramente fa riferimento ai Domenicani di Bolzano. I dipinti della Cappella di San Giovanni sono tuttora tra gli affreschi gotici meglio conservati e di maggior pregio artistico del Tirolo per il gotico, questo si può dire senza esagerare. Alla fine del periodo, qui ancora un particolare del Trionfo della Morte, dove si vede bene la qualità della pittura sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista artistico. Al fine del periodo gotico, nobili e borghesi bolzanini finanziano la ristrutturazione della chiesa nella forma di una chiesa a sala, in tedesco si dice Hallenkirche, su modelli della Germania meridionale. Nel 1494-95 viene svoltato da parte di un certo Hans Weber di Villach il chiostro, e poi Friedrich Bacher dipinge diverse arcate nello suo stile del tardo gotico tirolese. Tra queste si trovano nell'ala est un'annunciazione di un hortus concluso, conclusus con l'unicorno, un simbolo mariano, diverse scene della vita e la passione di Cristo. E poi questa famosa crocifissione particolarmente espressiva è stato dell'altro uno dei primi dipinti murali scoperti nel 1902, mi pare. E nel 1944 venne addirittura distaccata, depositata per salvarla dai bombardamenti che sono venuti dopo, e poi nel 1950 ricollocata sulla parete. Anche in epoca barocca le opere decorative sono di provenienza meridionale o settentrionale, e i domenicani si collegano allo stile dell'epoca, rinunciando in parte allo stile gotico della chiesa. Il presbiterio della chiesa subisce prima del 1640 una modificazione barocca in stucco, si può dire di impronta tedesco meridionale, con gli affreschi nella volta. Anche nella navata i pilastri della chiesa vengono dotati di capitelli. C'è qui una vecchia foto quando la chiesa non era più usata come caserma, però si vedono ancora bene i capitelli barocchi sui pilastri gotici. Però di questi capitelli non è rimasto niente, perché dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale è stata ricostruita allo stato gotico. Con questo vi voglio anche spiegare che questa chiesa aveva molti più strati che vediamo oggi, perché tanti si sono persi, e quello che abbiamo oggi è il risultato della storia, dei bombardamenti e di diversi restauri. Viene commissionato nel barocco un pulpito in stile rococò, del quale purtroppo non ho nessuna foto, e vengono anche realizzati nuovi altari. Per esempio, il magistrato mercantile costruisce nel 1640 una cappella laterale che si vedeva ancora fino ai bombardamenti del 44. In quella cappella laterale fa fare un altare molto prezioso in marmo, e poi dà anche un incarico per una pala d'altare a un pittore barocco molto famoso, bolognese, Giovanni Francesco Barbieri, detto il Quercino, uno dei pittori più famosi, diciamo, dell'Italia del Nord di questo periodo. Questa pala d'altare presenta la raffigurazione della Madonna, della Santa Caterina, Maria Maddalena, e un dipinto su tela di Santo Domenico. La cappella era inoltre dotata di un ricco arredo, come ci è noto dai racconti dell'epoca. Ad eccezione di vari dipinti sparsi dell'altare e di altre preziosità, poco rimane oggi, escluso il coro della fase barocca, cancellata dalla ristrutturazione, dal bombardamento e della ricostruzione. Anche questa epoca era ben più ricca di elementi, l'epoca barocca, artistici e decorativi, di quanto non ne sia rimasto al giorno d'oggi. Con la soppressione da parte di Giuseppe II il 5 marzo 1785, il convento perse il suo rapporto religioso con la città. Il mobilio e i dipinti, gli altari, le sculture e la biblioteca furono dispersi per tutto il Tirolo meridionale e il Trentino. Gli edifici persero la loro funzione originaria e ne assunsero di nuove. In confronto ad altri monasteri dell'Europa meridionale, ebbero tuttavia anche un destino favorevole e rimasero quantomeno in un uso come ospedale. Vi faccio vedere una foto di un ferito davanti a una fontana del chiostro dei Domenicani, che si presenta qui perché è stato curato in quel complesso. Poi come caserma, che era un uso successivo, e in un primo momento furono elaborati diversi progetti di ristrutturazione, di riuso di questo complesso, e uno di essi addirittura da parte di Alois Negrelli, o Luigi Negrelli, che conoscete tutti come costruttore del canale di Suez. Negrelli era ingegnere per la ferrovia austriaca, come ha costruito diversi ponti, uno per esempio in Valpostaria, però ha fatto anche un disegno per il riuso del complesso dei Domenicani. Poi è stato ristrutturata nel 1887 ad opera dell'architetto comunale Sebastian Altman, nello stile eclettico dell'epoca. La struttura subì tuttavia pesanti perdite, qui la facciata. La navata della chiesa, per esempio, fu suddivisa in due piani, di nuovo questa fotografia dove si vede che hanno fatto due piani di questa chiesa per il militare. E nel presbiterio venne sistemato il forno della caserma, una destinazione rimasta fino al 1924. Il coro della cappella di Santa Caterina fu per esempio addirittura demolito. Infine, durante la realizzazione del progetto di Altman, così si presentava la facciata verso la piazza, furono demolite parti del convento nell'ambito della piazza Domenicani, mentre l'ex edificio del convento e la parte superiore del chiostro subirono pesanti rimaneggiamenti. Nel chiostro furono realizzate suddivisioni, la sala capitolare e la cappella di Santa Caterina vennero adibiti a vani per la truppa. Per Altman sicuramente la funzionalità come caserma e il concetto urbanistico della piazza antistante il convento era più importante che la struttura storica del monumento. Riflessioni sulla conservazione e la tutela erano in quella fase sicuramente ancora premature. Il convento richiamò l'attenzione della tutela dei monumenti relativamente tardi, solo quando intorno al 1901, nel corso dei lavori di ristrutturazione del chiostro allo scopo di ospitare la scuola professionale per l'artigianato, prima ligneo poi di pietra, in seguito si chiama Bau- und Kunsthandwerkerschule, una scuola abbastanza nota, vennero alla luce dipinti murali nel chiostro e nella cappella di San Giovanni, che allora era utilizzata come magazzino. In quel periodo furono eseguite le prime indagini e formulata una prima, allora ancora molto prudente, raccomandazione per riuso del manufatto come chiesa. Nel frattempo la scuola di artigianato artistico eseguì una serie di opere, tra cui per esempio la fontana nella scuola Dante, le ringhiere delle scale anche della scuola Dante, e da quella scuola uscirono importanti artisti architetti, per esempio Ettore Sozzas, l'architetto del Lido di Bolzano, era stato ad esempio allievo della scuola nel chiostro dei Domenicani, poi si è trasferito a Innsbruck, ha fatto l'accademia a Vienna, è tornato a Bolzano e ha costruito insieme a Weihenmayer il Lido di Bolzano e prima anche il comune di Merano. Era allievo di questa scuola. Nel 1915 venne riconosciuto per la prima volta il valore degli affreschi conservati nella Cappella di San Giovanni e anche quelli che sono stati trovati nel chiostro. Dopo la Prima Guerra Mondiale lo Stato italiano sostituì quello austriaco come proprietario dell'immobile. Nel 1922 venne espressa da parte del primo soprintendente italiano per il Trentino e il Tirolo, Giuseppe Gerola, l'intenzione di ripristinare la chiesa mettendola a disposizione alla popolazione di lingua italiana per un uso sacrale, culturale. Interessante anche le note negli atti della soprintendenza, perché si parlava di un'opera d'amore per la patria. Vedete che è un tono decisamente patetico per la nostra sensibilità. Però la idea di Gerola venne rinviata per via della resistenza opposta dai militari e per motivi economici fino al 1935. Mussolini, per esempio, mise infine a disposizione 50.000 lire per il restauro, per il ripristino come chiesa. I lavori presso la chiesa e la cappella di San Giovanni si prolungarono nonostante fino al 1943. Nel 1941-43 vennero però pubblicate per la prima volta le riscoperte di dipinti murali nella chiesa, nella cappella di San Giovanni e nella cappella di Santa Caterina, utilizzate tuttavia anche conformemente alla politica del fascismo come argomento per dimostrare che l'Alto Adige quasi in ogni momento della sua storia, cito, era stata territorio di appartenenza della storia dell'arte italiana. Nel 1934, per esempio, Morassi, un storico molto noto soprattutto per pitture murali, scrive in merito ai dipinti murali del convento dei Domenicani che sono state liberati dal vandalico scialbo dei tempi austriaci. Il risultato deve essere considerato come un nuovo documento dell'antica e profonda italianità di queste terre. Anche la piazza davanti all'ex convento subì negli anni 30 un rifacimento e avrebbe dovuto diventare, secondo Mastro Mattei, il podestà di Bolzano, la piazza italiana al centro storico di Bolzano. La piazza Walter un po' aveva la fama della piazza tedesca, invece volevano fare un ponton vicino alla chiesa dei Domenicani. Fino all'inizio dei lavori per la costruzione del conservatorio nel 1941, il chiostro e l'edificio del convento furono utilizzati ancora da quella scuola industriale. Il bombardamento del 1944 ridusse però la chiesa a una rovina e danneggia i tetti del chiostro e delle cappelle. Qui una vecchia foto, quello che è rimasto della chiesa dopo i bombardamenti. Si vede che il coro era abbastanza intatto, però della navata è rimasto poco. Però si vedono ancora questi capitelli barocchi, se guardate bene. Sono stati distrutti anche le cappelle laterali, almeno di quello che era ancora rimasto. Qui una foto del coro, è crollata la volta che poi è stata ricostruita. Mentre il restauro è qui una foto del chiostro dove si vede anche il campanile danneggiato, però mentre il restauro e riuso del chiostro come l'ingresso del conservatorio e con il contestuale scoprimento delle pitture murali tuttora visibili andava abbastanza veloce, la ristrutturazione del edificio del convento, come detto Ebaro, iniziò già nel 1950 e si conclusero nel 1951. Invece la ricostruzione della chiesa si trascinò fino al 1953 e ancora più avanti. In quel periodo, per esempio, il sindaco di Bolzano, Lino Zillar, avrebbe preferito alla chiesa un spazio verde. La conservazione del coro sarebbe stato per lui sufficiente. Si trovano anche queste note negli atti del nostro ufficio. Però il Ministero dell'Istruzione optò invece per la ricostruzione, come ha detto lei, che durò poi però dal 1953 fino agli anni 60-70. I lavori furono diretti dapprima dal soprintendente Guiotto e poi da Niccolò Rasmo. Niccolò Rasmo aveva non solo una personale identificazione con il complesso dei Domenicani, ma vi si era dedicato anche sul piano della ricerca storico-scientifica. Il suo principale interesse però valeva alla pittura murale del Trecento e all'architettura medievale, sopra la quale ha redatto molti saggi e anche libri. Quando nel 1972 la competenza ai sensi del Statuto di Autonomia passò dallo Stato alla provincia autonoma di Bolzano, l'ex convento dei Domenicani rimase insieme a pochi altri, come il Monumento alla Vittoria, il complesso dei Cappuccini di Chiusa, i castelli di proprietà dello Stato, per esempio Castelbello, rimangono nell'interesse nazionale sotto la competenza dello Stato. E se ne occupava la soprintendenza di Verona, che alla fine degli anni 70 fece restaurare gli affreschi della Cappella di San Giovanni, un restauro fatto molto bene che si può vedere ancora oggi, che durava anche nel tempo. Non c'è nessuna esigenza di intervenire perché quel restauro, come detto, è fatto veramente bene. E poi anche negli anni 80, dopo un lungo periodo di abbandono, anche gli affreschi del chiostro. Però non si giunse tuttavia al previsto restauro delle facciate del chiostro e delle arcate. Solo nel 1998, quando la competenza passò dalla soprintendenza statale di Verona alla provincia autonoma di Bolzano, l'architetto Bardelli sviluppò un suo incarico del comune di Bolzano, che era il proprietario dell'immobile, e in collaborazione con la soprintendenza locale un programma di restauro del chiostro. Qui vedete una fotografia prima del restauro, e nel primo lotto degli anni 2006-2007 vennero restaurate le facciate. Sopra vedete una fotografia prima del restauro. Poi abbiamo fatto una serie di ricerche anche per conoscere bene l'oggetto e tutte le sue fasi e stratificazioni, anche per la documentazione dello stato di fatto. E poi sotto vedete la fotografia del restauro fatto. prima, il primo obiettivo dei lavori era la deumidificazione della muratura e poi la conservazione di tutte le tracce della storia sulle facciate. Come vedete, sono state cambiate diverse volte le finestre. Sotto Altman hanno alzato un piano che anche oggi copre un po' la chiesa e le finestre che adesso ricevono delle nuove vetrate. Però per noi era importante salvare, far vedere, restaurare tutte le tracce della storia e non favorire solo un periodo o un strato. Le modifiche alla costruzione, alla superficie, dovevano rimanere leggibili perché fanno parte della nostra storia, direi della biografia dell'edificio. Il restauro delle arcate e delle trifore in pietra arenaria è ancora da eseguire e si spera possa essere intrapreso al più presto. Sarebbe ancora disponibile una somma non bassa di soldi del gioco del lotto, che sono stati mai usati per il restauro dell'interno del chiostro. Attualmente questi si presentano carichi di sporcizie con intonaci cementizie pieni di sale e danni a livello del basamento e alle volte. Speriamo bene che questo restauro si può iniziare l'anno prossimo o fra 2 anni. Per iniziativa poi di Don Carlo è iniziato nel 2001 il restauro della facciata della chiesa, delle facciate della chiesa, nel 2004 quello dell'interno del presbiterio, mentre nel 2007-2008 ha potuto essere portato a termine il restauro complessivo della navata. Anche in questo caso si è attribuita la massima importanza alla conservazione delle tracce lasciate dalla storia, ma rispettando in uguale misura gli interventi del dopoguerra. Anche il restauro del dopoguerra fa parte della storia del complesso dell'edificio. Era stato deciso allora, sull'onda dell'entusiasmo anche per il Medioevo, come detto Rasmo era molto entusiasta del Medioevo, di ricostruire, ad eccezione del presbiterio barocchizzato, solo lo stato di fatto d'epoca gotica. Hanno ricostruito il Lettner, hanno ricostruito la volta, hanno, come detto prima, eliminato anche tutte le tracce dell'epoca barocca. Per esempio, noi elementi della chiesa originaria, come qua vedete, i pilastri, poi i frammenti di pitture murale, la ricostruzione del dopoguerra e anche il nostro abbroccio fanno un risultato ricco di significati e ricco di tracce. Grazie alla pulitura, rinteggiatura e alla posa di un nuovo pavimento, l'interno della chiesa ha guadagnato molto, non solo in termini estetici, ma anche per quanto riguarda la leggibilità degli elementi storici. Nonostante lo strato frammentario delle pitture murali e dell'apparato decorativo di epoche diverse, la chiesa rimane uno spazio sacrale, bello e dignitoso, almeno io lo trovo così, perché ci racconta tanto e fa anche si presenta anche bene alla sua funzione sacrale. Qui ancora un affresco frammentario nella navata a destra. Negli anni del dopoguerra è stato, come detto, ricostruito il soffitto a stucchi distrutto dal bombardamento, ma non tuttavia i dipinti barocchi che mancavano del soffitto. per cancellare questa impressione di un spazio vuoto, l'artista Rover Cerar, mi pare anche su desiderio di Don Carlo, ha dipinto alcuni campi con nuove immagini. Un'azione, secondo me, legittima in via di principio, se il risultato sia qui soddisfacente, è tuttavia un'altra questione. Vedete, i dettagli di questi affreschi a me sembrano un po' forti per questo ambiente, però era la libertà artistica di Robert Cerar. Per l'utilizzo odierno come spazio sacrale è stata fondamentale anche l'esecuzione di un altare verso Spopoli e di un nuovo organo. Per questi elementi sono state volutamente scelte forme contemporanee adeguate ai bisogni odierni. Non avrebbe avuto senso e sarebbe stato errato dal punto di vista della tutela storico-artistica rivestirli con un abito storicizzante oppure ricostruirle sulla base di pezzi storici. Qui vedete ancora un insieme con questo altare moderno. In casi così, per funzioni diciamo contemporanei, è ammesso, se non addirittura necessario, avere il coraggio anche del contemporaneo, di un linguaggio moderno del nostro tempo. La soppressione del convento più di 200 anni fa e con ciò la rescissione del rapporto che lo legava ai cittadini di Bolzano, l'utilizzo come caserma e scuola, la separazione e l'eliminazione delle relazioni funzionali tra la chiesa e i restanti vani del convento, anche l'occupazione da parte dello Stato, e poi con essa anche la propaganda nazionalista del periodo tra le due guerre e il lungo abbandono degli anni 70, hanno avuto per conseguenza la perdita, o in certo senso la perdita di ruolo, l'identificazione e conoscenza da parte dei cittadini di Bolzano, a tal punto che molti bolzanini e bolzanine non conoscono bene o abbastanza bene l'antico convento dei Domenicani, che era una struttura importantissima al centro storico. Io spero che la conclusione del restauro della chiesa, e speriamo anche l'inizio del restauro dell'interno del chiostro, può diventare un altro presupposto per una sempre migliore conoscenza di questo complesso così importante sul piano storico, architettonico, artistico e religioso, e per un nuovo rapporto attivo con la città di Bolzano, nel cui contesto il convento è sorto, si è sviluppato e all'interno del quale va ricondotto. Sono state fondamentale, ad esempio, ai fini di questo processo, l'esposizione e il catalogo del 2010 e anche i cataloghi e il convegno sulla pittura del 300, che proprio al centro ha la pittura, la produzione pittorica dei Domenicani. Proprio nell'ex convento dei Domenicani si manifesta in modo molto evidente quella relazione tra nord e sud, tra influssi italiani e di provenienza tedesca, peraltro così caratteristica della città. La ricchezza e la complessità dell'incontro di due culture è qui percepibile in modo del tutto particolare. Qui un affresco che porta avanti la pittura del 300 nata dai Domenicani, però si notano anche influssi della Boemia, influssi del mondo germanico. Le nuove vetrate della navata laterale si inscrivono bene, penso, nella lunga storia della chiesa e sono da considerare come il segno di un utilizzo sempre vivo del monumento in quanto struttura religiosa. Il fatto che siano state realizzate, ed è stato già spiegato, a seguito di un lungo processo artigianale, trova rispondenza nella qualità artistica della Chiesa, giunto a noi dopo tanti secoli nello stato odierno. Sono molto curiosa di vedere anche l'effetto delle vetrate, un'esperienza sicuramente interessante sul piano visuale, però anche religioso, e sono molto felice che il signor Cuccato e altri abbiano creduto fermamente in un progetto che non era facile, si parla da tanto, e che ora diventa realtà. Vi ringrazio per l'attenzione.
Bene, io ringrazio di cuore i nostri relatori, Don Mario Gretta e la soprintendente Kofler Engel per questa splendida relazione. Adesso siamo curiosissimi anche noi di vedere le vetrate, per cui vi rinnovo l'invito a venire a questa festa inaugurale giovedì prossimo alle ore 18, sarà veramente un momento particolare, ci saranno anche alcune sorprese e alcuni ospiti che inaugureranno e taglieranno il nastro. E venerdì prossimo, sempre alle 18, la prossima conferenza con Vetroricerca e con gli artisti internazionali che hanno lavorato con questa materia speciale che è il vetro. Grazie a tutti e buona serata.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.